telefona a Bill Gates sulle nostre spalle, prendendo 140 milioni, decide di iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G e diventeremo dei piccoli robot. Se tu vuoi ammazzarmi, basta alzare la temperatura del mio corpo e io muoio.
Ma Cristina, io non ci ho capito niente, tu?
Neanch'io, sinceramente mi sembra un cumulo di assurdità.
È un momento della manifestazione dei gilet arancioni, il movimento dei negazionisti, complottisti e antimascherina che è spuntato in piazza a Milano dopo il lockdown.
Ma dove l'hai trovato?
L'ho ripreso da Twitter. E mentre questa signora parlava, tra l'altro, un tizio accanto a lei continuava a mostrare il dito medio, rivolgendolo idealmente, non so, a Conte, a Bill Gates, al 5G. Certo che sui social, a volte, davanti a certi post o video come questo, mi verrebbe da chiedere a chi li hai pubblicati: ma sei sicuro di volerti presentare così al mondo? Ma quella persona sei proprio tu?
Questo ha molto a che fare con la nostra presenza e la nostra immagine online, ed è un tema complesso, un po' filosofico, ma molto importante per il nostro futuro come individui. Direi di intitolare questa puntata usando proprio la tua domanda.
Ma non ti vergogni?
Sì. E come sottotitolo aggiungerei: identità digitali, cosa farne e perché non potremo farne a meno.
Ok, allora cominciamo. Io sono Marina D'Incerti, giornalista, e sono qui per fare domande.
Io sono Cristina Pozzi, Future Maker. Ho cofondato Impact School, un'organizzazione per la diffusione delle conoscenze sul futuro. Sono divulgatrice ed esperta di tecnologie emergenti. Ho scritto un libro, Benvenuti nel 2050. E sono una Young Global Leader del World Economic Forum 2019.
Questo è Casual Future, il domani a portata di mano. Le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica tra 5, 15 o 50 anni a partire da adesso. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, il primo distretto del benessere in Italia, dove Milano cresce.
Il comizio dei gilet arancioni che mi hai fatto sentire all'inizio è molto eloquente. A volte affermazioni come quelle della signora salita sul palco sono l'effetto distorto di alcune idee totalmente fuori dal mondo che si generano online. Lì dentro si alimentano e si ingigantiscono. E poi influenzano la nostra vita fisica.
Un circolo vizioso, insomma. Ma come si crea questa distorsione della realtà?
Allora, partiamo da un presupposto. Il genere umano si è evoluto per usare in modo efficiente l'energia. E visto che il nostro cervello ne consuma parecchia, troviamo delle scorciatoie per arrivare più velocemente a un determinato obiettivo, risparmiandone il più possibile.
L'hai presa un po' alla lontana, eh?
Lo so, ma è necessario. Queste scorciatoie mentali, dicevo, sono indispensabili per la nostra sopravvivenza, ma allo stesso tempo possono creare le distorsioni di cui parlavo prima.
Per esempio?
Per esempio, tendiamo a essere troppo ottimisti di fronte a grandi problemi, come il cambiamento climatico o il rischio di una pandemia. Perché se li percepissimo in tutto il loro peso, l'ansia sarebbe insopportabile e ci schiaccerebbe. Oppure, a volte siamo inclini a valorizzare di più gli obiettivi a breve termine perché ci interessa ricevere un premio immediato, anche se di minor valore. Ecco, alcuni di questi meccanismi riguardano anche il modo in cui ci informiamo e prendiamo decisioni. E quando si applicano ai social network, vengono inevitabilmente amplificati.
Aspetta, provo a fare un esempio per vedere se ho capito. Durante la pandemia, io non mi sono ammalata né ho avuto positivi tra le mie conoscenze. Eppure sono stata costretta a stare chiusa in casa, in una situazione molto scomoda e stressante. Se in quei giorni, stanca ed esasperata, avessi trovato su Facebook un post che definiva il lockdown un'esagerazione, probabilmente lo avrei premiato con un like e avrei pure lasciato un commento per dire che ero d'accordo. Magari, seguendo il flusso della discussione, avrei incrociato sui social altre persone che la pensavano come me, in un'escalation di conferme che avrebbe finito per diffondere e consolidare l'idea che la pandemia fosse sopravvalutata. E alla fine io stessa me ne sarei persuasa ancora di più. Funziona così?
Sì, funziona proprio così. Tendiamo a uniformarci a un pensiero prevalente. Nella vita fisica questo fa sì che anche quando sentiamo opinioni discordanti o di fronte a un'evidenza schiacciante come le migliaia di morti o di contagi per il coronavirus, tendiamo comunque a stare con la maggioranza.
E se portiamo questo meccanismo sui social?
La situazione esplode. Perché i social network, come ad esempio Facebook o Twitter, vivono di pubblicità e costruiscono i propri algoritmi per farci stare connessi il più a lungo possibile, dandoci esattamente ciò che vogliamo vedere e sentire, in un meccanismo di gratificazione che si autoalimenta.
Quindi, sulla base dei nostri like e del nostro modo di navigare in rete, in base alle nostre amicizie e ai dati che vengono raccolti sulle nostre attività online, i social network ci propongono prevalentemente contenuti uniformi alle nostre opinioni e ai nostri interessi.
Esattamente. In questo modo, però, entriamo in una bolla nella quale non vediamo più cosa accade altrove né cosa pensano gli altri. E finiamo per sostenere idee di complotti o teorie chiaramente false, come quella del mercurio iniettato da Bill Gates di cui parlavano i gilet arancioni, senza farci domande. Il paradosso è che questo meccanismo dovrebbe servire a difenderci da un ambiente enorme come la rete, in cui si rischia di ricevere troppi input e di andare in tilt. Ma proprio questo eccesso di protezione finisce per creare una distorsione che spegne il nostro spirito critico.
Quindi c'è chi approfitta di questo meccanismo e usa i social per diffondere dietrologie, complottismi, fake news. Dice cose che nella realtà non oserebbe mai dire e si mostra per quello che non è. Insomma, crea un'identità digitale e la usa come non userebbe la propria persona fisica.
Sì, è quello che può accadere. Però è anche vero che non esistono solo distorsioni e speculazioni. L'identità digitale è soprattutto un'opportunità, che sarà addirittura indispensabile per vivere nel futuro.
Ma dopo tutto quello che abbiamo detto, come si fa a usarla in modo vantaggioso? Intanto, di cosa parliamo quando parliamo di identità digitale? Intendiamo tutte le informazioni online relative a una persona che permettono di identificarla?
Esatto, e ci sono anche dei sistemi per certificarne l'autenticità. Per esempio lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale che permette alla pubblica amministrazione di fornire servizi per via digitale solo a persone chiaramente identificate che ricevono uno username e una password. Per ottenere uno SPID però serve una prova che dietro quelle determinate credenziali ci sia proprio tu e non altri, con la tua faccia, il tuo nome e i tuoi dati anagrafici. Esattamente come accade con una carta d'identità cartacea, l'identità digitale pubblica deve essere autentica.
D'accordo, ma a cosa serve concretamente?
Oggi permette di ottenere l'assegno per la babysitter o il bonus per comprare una bicicletta. Domani sarà indispensabile per accedere ai servizi sanitari o ai servizi sociali, ma anche per votare deputati e senatori.
Finora però abbiamo parlato di un altro aspetto. Per identità digitale si intende anche la reputazione sul web, cioè l'opinione che gli utenti della rete si fanno di noi in base alle informazioni che circolano online e sui social. E quelle informazioni per lo più siamo noi stessi a farle circolare con i selfie, i video e i post che pubblichiamo sui social. Anche questa identità dovrebbe essere autentica.
In effetti qui le cose si complicano un po', perché andiamo ben oltre i nostri dati oggettivi, i dati anagrafici certificati, e ci spingiamo verso l'identità intesa come immagine. L'immagine che abbiamo di noi stessi è quella che gli altri hanno di noi. A fronte di questa complessità non è semplice stabilire quale sia un'identità autentica.
Uno, nessuno e 100.000, come il famoso romanzo di Pirandello.
Più o meno.
Sì, ma qual è il vantaggio di avere identità diverse sui social?
È una domanda sensata per chi è nato prima del 1990. Di sicuro non per le generazioni successive, che sono immerse dalla nascita in diverse forme di realtà virtuale. E troveranno sempre più normale avere un'identità, diciamo, aumentata, cioè abbellita o funzionale alle proprie esigenze, da coltivare ogni giorno. Ti faccio un esempio. Ti sei appena iscritta a un social network e per prima cosa devi presentarti al mondo. Devi dire chi sei. Naturalmente non comincerai elencando i tuoi difetti.
No, ovviamente no.
Appunto, e cercherai piuttosto di promuovere un'immagine ideale di te, un'immagine positiva, descrivendo la persona che ti piacerebbe essere. Quindi aggiungerai qualcosa al tuo profilo reale per renderti più attraente e ottenere un maggior riconoscimento sociale.
Certo, a chi di noi non servono premi e incentivi?
Ecco, nei social il premio arriva sotto forma di like, commenti, popolarità. E arriva sempre quando lo desideriamo. Basta digitare una frase o mettere una foto per sentirsi meno soli e più apprezzati. Alcuni studi hanno dimostrato che conquistare un obiettivo scatena nel nostro cervello il rilascio di dopamina, facendoci avvertire una scarica di piacere. Dal punto di vista neurologico, è questa la vera ricompensa. Tutto ciò crea un altro circolo vizioso, perché navigando nei social incroceremo profili di persone che a loro volta si mostreranno al centro di vite straordinarie, rispetto alle quali non ci sentiremo mai all'altezza. Questo circolo vizioso ci porterà a creare un'identità digitale sempre più effimera e contribuirà a definire chi siamo.
In che modo?
Per risponderti ti racconto quello che sta succedendo in Cina. Dalla fine del 2020 dovrebbe entrare in vigore il Social Credit System. È un sistema di rating di cittadinanza, una classifica. In pratica, un algoritmo valuta il comportamento finanziario di ogni cittadino e assegna un punteggio di affidabilità. Inizialmente sarà legato soprattutto al credito. Ad esempio, se un cinese avrà dei debiti o non avrà pagato le bollette, non potrà comprare un biglietto aereo per andare in vacanza. Ma poiché attraverso la stessa app passeranno pagamenti, messaggi, accesso ai social network, acquisti online, tracciamenti di localizzazione e varie altre cose, il passo per arrivare a creare categorie di persone che hanno più o meno diritto ad accedere a servizi pubblici gratuiti è potenzialmente molto breve.
La Cina però è uno stato autoritario, ne abbiamo già parlato a proposito della privacy, quindi è plausibile che questo social credit system diventi alla lunga un modo per profilare i cittadini e controllare chi è più conforme al regime. Ma secondo te un rating di cittadinanza come questo potrebbe funzionare in una democrazia?
Con altre regole si potrebbe anche pensare di premiare le persone o le identità che si dimostrano più affidabili rispetto ai valori democratici. Il che potrebbe avere un impatto positivo sulla società e renderla più giusta, pacifica ed ecosostenibile.
Mi sembra una visione molto ottimistica e anche un po' pericolosa, se devo dirla tutta.
Sembra pericolosa perché oggi siamo convinti che gli algoritmi, per quanto intelligenti, non saranno mai in grado di giudicare il comportamento degli esseri umani in tutte le sue sfumature. Ma questo potrebbe accadere in un futuro non tanto lontano. E questi dubbi etici dovranno essere superati e risolti. Faremo bene a iniziare a pensarci.
Magari per restare all'argomento di questa puntata, iniziando a costruire identità digitali non troppo imbarazzanti. Il punto è che viviamo già uno sdoppiamento della nostra esistenza. Siamo sia online sia offline. Ho letto che per spiegare questa realtà è stata persino creata una nuova parola, on-life, ma temo che non sia facile da spiegare. È un concetto filosofico più che tecnologico.
Allora per farci aiutare a usare le parole giuste chiamerei Luciano Floridi su Skype. Il professor Floridi insegna filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford e da anni studia questi argomenti. Salve professor Floridi.
Grazie per l'invito.
Professore, che cosa vuol dire on life?
La parola cerca di sintetizzare queste duplici esperienze che abbiamo. Da un lato essere non connessi nella vita ordinaria, dall'altro essere connessi. E allora per chi come me viene da un mondo in cui ci si connetteva, poi la connessione veniva tolta, spenta, insomma si andava online, poi si era offline, a un certo punto è nata l'esigenza di parlare di queste due realtà come un misto, come qualcosa che è sia l'una sia l'altra. Quindi non l'una o l'altra, ma entrambi. Ecco, in questo caso allora noi oggi viviamo molto più online in moltissimi angoli del mondo, dove, tanto per banalizzare un pochino, cioè la festa si vive sia andando alla festa sia guardando su Facebook quello che altri stanno mettendo su Facebook di quella festa dove siamo. Questo avviene al ristorante, avviene al lavoro, avviene a scuola, avviene in politica. Quindi per sintetizzare è lì dove il digitale e l'online incontra l'analogico e l'offline in un abbinamento di tutti e due.
Possiamo fare a meno di avere un'identità digitale?
Ecco, io credo che non sia possibile più in moltissimi ambiti, sicuramente in Italia, sicuramente in Europa, fare a meno di una identità digitale. Non perché non si possa avere il desiderio, anche il tentativo di scollegarsi, come si dice in cattivo italiano, ma perché in realtà quando l'identità digitale non la gestiamo noi, la sta gestendo qualcun altro al posto nostro. Basta ricordare che la legislazione europea ci descrive come data subjects e quindi già la legislazione ci tratta come cittadini e cittadine che hanno una loro identità digitale. E poi ovviamente i servizi che offre lo Stato, i servizi offerti dal mondo del commercio, dell'economia, oppure quello dell'educazione, della formazione, del lavoro. A questo punto, piuttosto che cercare di evitare in una forma quasi critica, negativa, il digitale, capire come si può fare nel modo migliore una gestione intelligente della propria identità digitale mi sembra fondamentale. Questo è possibile, si può fare meglio, si può fare bene e gli strumenti via via che gli anni passano diventano sempre più sofisticati affinché la nostra identità digitale possa essere gestita in modo intelligente. E ho anche l'impressione che le generazioni che ci seguiranno sapranno fare un po' di più e un po' meglio con questa identità digitale che è ormai parte della nostra vita online.
Le nostre identità sui social media ci rendono più falsi o più autentici?
Io non vorrei fare il filosofo su questa domanda importante, ma ho l'impressione che sia vero l'uno e l'altro aspetto, e cioè che i social media e il mondo digitale in generale ci permetta di essere sia più autentici sia più falsi, perché permette più scelte, permette di gestire la nostra identità personale in maniera più articolata. Allora forse quello che sta a monte di questa duplice possibilità è in realtà una flessibilità di articolazione molto più ampia. Io posso essere forse un po' più libero, forse un po' più me stesso in alcuni contesti, magari chiusi, magari una particolare lista di amici o amiche su WhatsApp, e invece pretendere di essere forse un pochino migliore e magari meno sciocco nel mio caso su Facebook e quindi anche un po' meno autentico. Allora direi che tutti e due gli aspetti sono reali. La questione è che poi resta un po' aperta è: ma allora io chi sono veramente? Sono quello che autenticamente si presenta in un modo sul versante digitale o sono quello che pretende di essere qualcun altro in altri contesti? Ecco, anche qui chiuderei con una risposta di unione dei due lati, dei due aspetti, e cioè l'autenticità sta anche nel riconoscere il fatto che siamo anche i soggetti che cercano di presentarsi in un modo o nell'altro. E non significa essere meno onesti o meno genuini, significa anche essere in grado di cambiare a seconda delle circostanze e cercare di mostrare a volte il nostro lato migliore, consapevoli del fatto che è una visione un po' parziale. Quindi autenticità sì, ma anche una capacità di costruirci che il mondo analogico, quello fisico di tutti i giorni, non ci permette di fare.
In un'esistenza online, che cosa ne sarà delle nostre relazioni?
Il dibattito sulle relazioni, quelle soltanto online, data grosso modo dagli anni 80, quando internet è cominciato a diventare un po' distribuita, un po' visibile a tutti, poi anni 90 in poi, il web, io ricordo ancora certe discussioni che secondo me non erano né capo né coda, come avrebbe detto mia nonna, su questa visione dell'online esclusivamente come una visione negativa, di distanza, di mancanza di socializzazione, di solitudine, soli insieme, si diceva anche con qualche libro famoso qualche tempo fa. Ecco, secondo me sono sciocchezze. Si tratta di sciocchezze dette forse senza neanche rendersene conto, perché estremizzano moltissimi aspetti che invece sono più complicati, e non dico complessi, semplicemente più complicati. La nostra socializzazione, i nostri rapporti umani, lo abbiamo visto ad esempio adesso con la pandemia, sono stati possibili soprattutto grazie al digitale. Quante persone oggi, in questo periodo, abbiamo contattato che non sentivamo magari da un po' di tempo soltanto per sentirci dire «No, ma sto bene, non ti preoccupare, grazie per la chiamata, magari sentiamoci più spesso, perché non ci vediamo più spesso? Lo possiamo fare anche online, con l'amico magari in un'altra città e così via». Allora, l'online non è nemico dell'offline, non è che la socializzazione e le relazioni digitali sono in alternativa, arricchiscono, un po' come a scuola, un po' come nel mondo del lavoro. Allora io vedrei molto bene un online che, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, si unisce all'offline, in cui io ho più relazioni, ho più ricchezza, ho più possibilità di comunicare con altri, quando voglio, se voglio, nelle possibilità legate al digitale, che arricchisce il menu di possibilità di contatto. Io non lo vedrei quindi come una cosa negativa, anni 80, finiremo tutti davanti al computer da soli a mangiare la pizza, a bere Coca-Cola e magari a sparare mostrini su videogames. Questo è uno scenario che non si è realizzato allora, non si realizzerà domani. Abbiamo voglia di parlare, di comunicare, lo faremo anche online e magari meglio, perché lo faremo in tutti e due i modi, non soltanto in uno.
Grazie professore, a presto.
Grazie a voi.
Da quello che dice anche Luciano Floridi, mi sembra di capire che non potremo fare a meno di un'identità digitale o aumentata, come l'avevi chiamata tu prima. Ma questo non significa che la nostra esistenza online divorerà quella reale, rendendola più povera, superficiale o falsa. Della nostra identità digitale potremmo sempre fare qualcosa di buono e interessante. Giusto, Cristina? È questo che abbiamo imparato in questo episodio?
Sì, la vita online non solo può aumentare le nostre possibilità, ma può anche insegnarci a dare il giusto valore alla vita reale e a goderne appieno. Così come le nostre relazioni possono farsi più profonde se diventano davvero on-life. La tecnologia del resto va in questa direzione. Sai che si sta lavorando alla creazione di apparati sensoriali da associare alle nostre esperienze online per renderle più simili a quelle offline?
Cioè, potremmo sentire la carezza di una persona cara nella realtà virtuale?
Proprio così, è quello che viene definito Internet dei sensi. Ci permetterà di connettere il tatto, la vista, l'udito, il gusto e l'olfatto all'ambiente digitale.
Notevole! Ho l'impressione però che non accadrà prima di una decina d'anni. Ancora per un po' avremo bisogno di digitare su uno smartphone o di accendere un computer per essere online.
In realtà possiamo già farlo oggi anche solo con la voce, attraverso gli assistenti vocali e gli smart speaker.
Intendi Siri, Alexa e Cortana?
Esatto, e moltissimi italiani li hanno già in casa.
Allora, se sei d'accordo, vorrei dedicargli la prossima puntata, perché ho un problema personale, anzi ce l'hanno i miei figli. Sai cosa ha detto uno l'altro giorno?
No, sentiamo.
Siri, non capisci niente!
Beh, in fondo non ha tutti i torti, anche se molto dipende da quello che ci si aspetta da questi assistenti vocali, madri e figli.
Ne parliamo venerdì prossimo, allora. A presto!
Questo è Casual Future, il domani a portata di mano. Le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica, tra 5, 15 o 50 anni, a partire da adesso. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, il primo distretto del benessere in Italia, dove Milano cresce.
The regular season is heating up. New stars are emerging, and that means more opportunities to win up to 25 times your cash on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection on a wide variety of stats, and place your entry. It's that easy. Let it fly to turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Watch your favorite players and get paid doing it this basketball season. See your entries make progress during the game or make new entries for the second half and the fourth quarter. Three-pointers, assists, rebounds, and everything in between are yours for the taking. Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit of up to $100. Just download the Prize Picks app and use code GET100. That's code GET100 on Prize Picks for a first deposit match of up to $100. Prize Picks, pick more, pick less. It's that easy.